Diamo inizio alla prima edizione di questi incontri, se Dio vorrà proseguiranno negli anni, che sono stati intitolati dall'ufficio catechistico una Bibbia, la Bibbia è un libro da mangiare. Come sapete, questa espressione è familiare a chiunque conosca la Bibbia. Pensate per esempio a Ezechiele, che riceve il comando di mangiare un libro, lo sente dolce, ne scoprirà anche l'amarezza, il dolore, ed è un libro che deve diventare la sua carne, ed è un libro che invita a parlare, ad avere qualcosa da dire al popolo ebraico di allora, al mondo, ai nemici di Gerusalemme. Anche l'Apocalisse al capitolo 10 riprende in questo testo, parlando dell'amarezza anche che nasce, ma sempre di questa dolcezza, di questo contrasto che è il mistero della parola di Dio, che insieme inchioda e apre alla verità, alla bellezza, alla speranza. Ma insieme questa fame, questa Bibbia da mangiare, è anche perché l'uomo ha bisogno di una parola che venga da Dio. Se voi prendete il profeta Amos, al capitolo 8, versetti 11-12, un testo meraviglioso, si dice, Dio che dice, verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Andranno errando da un mare all'altro, vagheranno da Settentrione a Oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Questo testo, secondo me in maniera molto forte, dice che non solo Dio vuole che ci sia questa parola che viene mangiata, ma l'uomo ha realmente bisogno di questa parola. Uno dei grandi, il tema con cui cominciamo è, in questi giorni parleremo chiaramente trasversalmente del rapporto fede-scienza. L'uomo ama la scienza, il popolo ebraico e anche la Chiesa hanno sempre amato la scienza, con alcuni momenti buchi, ma sono all'origine del discorso scientifico, forse avremo modo di parlarne, ma di certo sanno che la scienza non dice una parola sul bene e sul male, non dice una parola se la morte vince l'amore o l'amore vince la morte. Se la vita ha un senso, se la vita è una cosa cieca. E l'uomo di qualsiasi età, di qualsiasi periodo, di qualsiasi latitudine, chiede con una fame, che è fame di qualcosa da mangiare, una parola più grande, che non disprezzi la parola della scienza, ma che illumini il cammino della scienza. Si potrebbe dire che senza queste domande non si può vivere. L'uomo è l'unico essere sulla faccia della terra che pone la domanda di Dio. Nessun pesce, nessun animale ha questa questione, la questione dell'eternità, del futuro, del senso, della speranza. E è l'ufficio catechistico che organizza questo incontro in collaborazione col Centro Culturale degli Iscritti, è una realtà che dipende anche dalla mia persona, che è legata alle due cose, ma noi speriamo che sia un inizio che poi possa continuare nel tempo, e quindi dall'ufficio catechistico e dagli iscritti le persone sono unite per questa collaborazione. Questa prima edizione è dedicata a Genesi 1 e 2, potrebbe essere forse l'anno prossimo una, chi lo sa, dedicata a Genesi 3, se il Signore ci darà vita, vedremo. L'abbiamo chiamata due capitoli capitali, cioè sono due capitoli che, e cercheremo di ascoltare i grandi maestri presenti a Roma oggi su questo, sono capitali nel senso che realmente lì si gioca già la partita della vita. Pensate, a Roma è tipica l'espressione, quella persona non ha né capo né coda, cioè l'uomo è colui che ha una coda, che ha una prospettiva, ma anche un'origine. E questi capitoli sono all'origine. Cos'è l'origine? Cioè, qual è l'origine dell'uomo? Ci portano alla domanda su da dove l'universo intero viene, da dove viene ognuno di noi, dove vengono i nostri figli, i nostri nipoti. La proposta che noi facciamo è quella di leggerli insieme, vedremo cosa accadrà, cioè in alcuni testi proprio si teorizza, in ambito cristiano, trovati in alcuni testi di catechesi, in alcuni libri di insegnamento della religione, non leggeteli mai insieme, leggete o l'uno o l'altro, e se invece la via di lettura, proprio perché la Bibbia è un'unità e quei capitoli sono ispirati entrambi e quindi hanno da illuminarsi, e una delle antichissime regole rabbiniche e poi dopo anche patristiche, e che ogni versetto della Bibbia serve a illuminarne un altro, sono continuamente collegati. E spesso è interessante rilevare questo, si può parlare della fede, almeno è strano che sia possibile questo, ma cominciando da Abramo. Che rapporto c'è fra il creatore e Abramo? Qual è il legame? Perché esiste l'uomo prima di Abramo? E abbiamo con noi come primo relatore della prima lezione, sono tre lezioni indipendenti, i relatori stanno con noi, poi ascoltano alcune domande se ci sarà tempo e partono per i loro impegni. È il rabbino Di Segni, Riccardo Di Segni, è rabbino capo della comunità ebraica di Roma dal 2001 ed è anche primario di radiologia, uomo di scienza e di fede ebraica. Noi lo conosciamo, tanti di noi, per i tanti incontri che il 17 gennaio si svolgono per la conoscenza dell'ebraismo e per il dialogo, e in particolare, come sapete, si stanno svolgendo sui 10 comandamenti, una realtà interessantissima. Per esempio quest'anno era il tema dell'adulterio, cos'è il comandamento di non commettere adulterio nella tradizione ebraica, nella tradizione cristiana. Io penso lo stimiamo per la serietà dei tanti suoi interventi sull'alakà, sulla presenza del giudaismo oggi, su come trasmettere l'ebraismo ai bambini ebrei, su come far sì che le famiglie mantengano la fede e non la perdano in questa società. Li trovate molti su Moked, potete leggere tanti dei suoi interventi sugli argomenti più profondi dell'ebraismo e sull'attualità, invito a approfondire queste cose. E fra le sue pubblicazioni c'è un libro esaurito dal titolo Le unghie di Adamo sull'antropologia e più recentemente Le luci dello Shabbat. E a lui chiediamo proprio, questo libro, Genesi 1 e 2 sono un tesoro di Israele, appartengono a Israele e in qualche modo è un dono, sono un testo rivelato al popolo di Israele, ma voi sapete che Israele sa che i primi 11 capitoli di Genesi sono in realtà per l'umanità intera, cioè c'è una tradizione che afferma che ci sono 7 precetti noatici, quelle 7 leggi che sono in quei capitoli valgono per gli uomini di ogni religione, di ogni realtà, e Dio giudicherà gli uomini di un'altra religione a partire da quello che è scritto in questi testi. E allora chiediamo a lei, Rav Riccardo Di Segni, se ci aiuta, se ci commenta questi testi mostrandoci cosa fare oggi nel mondo postmoderno, nel mondo secolarizzato, di questi testi capitali e insieme difficili.
Grazie per questi video, in questa introduzione faccio subito un intervento rassicurante. Una delle difficoltà nella lettura della storia della creazione è che si dice che la creazione è stata fatta in 7 giorni, quando sappiamo che dalla scienza che sono stati milioni di anni, e un piccolo compromesso è quello che i maestri dicono, usando il libro dei Salmi, che un giorno di Dio sono 1000 anni, vale per 1000, ecco, allora che mi è stata assegnata non varrà per 1000, state tranquilli, non parlerò 1000 ore. La parte che mi è stata assegnata necessita di qualche chiarimento preliminare. Prima di tutto, un ebreo si avvicina al testo consapevole del fatto che, prendendo il testo della Bibbia in mano, compie un fondamentale dovere religioso: studiare la Bibbia, studiare specificamente la prima parte della Bibbia che è chiamata Torah, la Torah scritta, è un compito ed è un dovere fondamentale. Quindi non c'è nessuna preclusione, quello non lo puoi leggere, no, anzi, quello lo devi leggere accompagnando la lettura con tutti i commenti possibili e immaginabili. E se sei bravo, a segno del fatto che hai fatto uno studio efficace, devi dire anche qualche cosa di nuovo. Il vero studio è quello che porta a dire delle cose nuove. Quindi lo studio di queste pagine è un preciso dovere religioso che va fatto tenendo presente la sacralità di queste pagine, che non sono un testo banale qualsiasi, ma che sono un testo fondamentale, ispirato, e quindi come tale è sacro ciò a cui ci avviciniamo. Il fatto che sacro non vuol dire che deve essere distaccato da noi, ma che noi dobbiamo rapportarci con questa sacralità con rispetto e sapendo che c'è dentro a quello che leggiamo qualche cosa di molto molto importante e determinante per la nostra esistenza. La lettura di questi capitoli oggi mette in crisi un lettore qualsiasi che non può fare a meno di cogliere un'infinità di contraddizioni rispetto a tutto quanto ciò che si presume o che si assume valido dal punto di vista scientifico. Ma questa crisi è molto antica e quindi non è una novità, e avere gli strumenti, vedere come nell'antichità si misuravano con questi problemi, è importante anche oggi. Un'altra premessa fondamentale da fare è che lo studio di questi racconti si fa nella lingua originale. Nella lingua originale si possono cogliere le infinite sfumature che questa lingua nasconde. Quando avete una traduzione che sia la più pregevole traduzione possibile, quella traduzione è già una interpretazione che quindi vi darà un senso particolare di lettura, vi porrà dei problemi, ma che in qualche modo ha ridotto l'infinito al finito. Quindi è fondamentale leggere queste pagine con il testo originale. Vi faccio un primo esempio. La verità, il concetto di verità, la parola verità. In ebraico la parola verità è emet, alef mem tau, sono tre lettere, sono tre consonanti, le vocali non si scrivono. E lo spirito razionalistico pieno di dubbi che coinvolge anche moltissimi membri della nostra comunità, qualche volta mi sono detto: ma da noi non si parla di verità, non c'è il concetto di verità. Effettivamente, trovare la parola verità nella Bibbia bisogna un po' faticare prima di trovarla, e in questo racconto della creazione la parola di verità non compare, e invece compare, e non è uno scherzo esegetico, ve lo posso dimostrare. Allora, se prendete l'inizio della creazione, ci sono le parole Bereshit, Bara, Elohim et Hashemayim ve'et Haaretz, il primo versetto della Bibbia. In principio, traduciamo così, il Signore creò il cielo e la terra, costruito secondo la forma grammaticale dell'ebraico, per cui prima viene il verbo, poi viene il soggetto, poi viene il complemento oggetto. In italiano si dice Dio creò il cielo e la terra, in ebraico si dice creò Dio il cielo e la terra. La verità dov'è? La verità sta, Bara Elohim et, alla fine di queste tre parole, le tre lettere finali segnano la parola verità. Un caso, direte voi. Ma alla fine del racconto della creazione, l'inizio del capitolo 2, quando il Signore si riposa, finito tutto quanto, Asher Bara Elohim la Asot. Dice che il Signore aveva fatto, ha creato il mondo per creare, perché si facesse. Poi, se ci abbiamo tempo, approfondiamo questo. Bara Elohim la Asot, le tre lettere finali compongono nuovamente la parola Emet. Verità all'inizio, verità alla fine. Non è a questo punto un caso. Questo per dire che questo testo che noi leggiamo come un racconto fondante, dietro a ogni singola parola nasconde dei messaggi, e ce ne sono un'infinità. Per esempio, quello che hanno fatto i critici della Bibbia è quello di smontare l'unità dei racconti. Quello che si fa tradizionalmente, ma è stato preso anche dagli apologeti del nostro secolo, è quello di dimostrare che è un cesello perfetto. Ci sono delle parole chiave nel primo racconto della creazione che ricorrono sette volte o multipli di sette. Il numero sette è fondamentale nel racconto della creazione. Il primo verso della Bibbia contiene sette parole. Sette parole. E 28 lettere. Sette per quattro. Ci sono poi delle parole chiave che ritornano, e tante volte, sette volte. E proprio fa parte della costruzione, quindi è un unicum organico, potete smontarlo, ma quello è. Altra cosa, la critica biblica di oggi si basa su prime intuizioni di Spinoza, poi tutta la tradizione protestante e poi passata dalle università, forse nei seminari, ritiene che la Bibbia sia stata scritta da più autori e secondo le classificazioni inizialmente un po' rozze ma poi progressivamente sofisticate, la chiave per comprendere i diversi autori è il nome di Dio che compare in questi racconti, per cui si parla di tradizione eloistica oppure quell'altra che neppure posso pronunciare, a seconda del nome di Dio che compare in questi racconti. Sembra la grande scoperta della critica biblica dal 1600 in avanti. Di fatto, il primo capitolo e i primi versi del capitolo 2 della Genesi hanno come protagonista del racconto che torna tante volte Elohim, il nome di Dio. Quando si passa al racconto successivo, che è un parallelo del primo racconto, il nome che compare è Hashem, Elohim, il nome tetragrammato a cui segue Elohim. E allora ti dicono, vedi, questo è un brano eloistico e quello è un altro. Il redattore li ha messi insieme, ma questi sono di due tradizioni religiose differenti. La tradizione esegetica ebraica di queste cose si era accorta qualche millennio prima e aveva elaborato una teoria, diciamo, a sfondo morale ma molto importante, e cioè che il nome del Signore è anche un indicatore di funzione e di ruolo. Ogni volta che compare un nome differente nel racconto, e ce ne sono differenti nomi divini, ognuno di questi nomi rivela un attributo particolare di Dio che in quel momento sta agendo. Secondo la teoria, diciamo, più comune nella tradizione ebraica, si contrappongono nell'entità divina due attributi essenziali. Uno è quello della giustizia e l'altro è quello della misericordia. Dimenticatevi le infamie marcionistiche sul Dio dell'amore che ha soppiantato il Dio della giustizia. Penso che queste cose non si dovrebbero più insegnare, almeno come lo spettro del passato. Il Dio della creazione è contemporaneamente amore e giustizia, come è sempre stato amore e giustizia. Sono due attributi che possono entrare in conflitto in qualche modo o che devono essere armonizzati. Rispetto a questi due attributi, il termine Elohim indica il Dio della giustizia. Elohim nel libro dell'Esodo diventerà anche sinonimo di giudice, quindi è il Dio della giustizia, laddove il nome tetragrammato, quello che noi non pronunciamo, è il nome dell'amore, del Dio dell'amore. E allora perché il primo racconto presenta il Dio della giustizia e il secondo racconto è il Dio dell'amore? Anzi, il Dio dell'amore insieme a quello della giustizia, perché, concludono i rabbini, nella prima ipotesi della creazione il mondo doveva essere basato sulla giustizia. Ma poi il creatore si rese conto che un mondo basato sulla sola giustizia non avrebbe potuto reggere, perché la creazione, l'uomo è debole, eccetera, eccetera, se si basa soltanto sulla giustizia si rompe tutto, non regge. E quindi il Signore, creando il mondo, affiancò all'attributo della giustizia quello dell'amore. E il mondo quindi che nasce nel capitolo 2 è il mondo dell'amore e della giustizia, insieme. Voi vedete come, questo è un esempio importante ma comunque piccolo e limitato, di come delle domande che sono servite a scardinare la sacralità del testo biblico siano state già poste e risolte nell'antichità in altra maniera, per riportare tutto nell'ambito, diciamo, della fede. Questa opposizione tra i nomi divini è un'opposizione che non si limita soltanto all'aspetto dell'amore e della giustizia, perché altri tipi di opposizione possono essere quello dell'universale e quello del particolare. In che senso universale e in senso particolare? Elohim lo potremmo tradurre come Dio, nel senso, tra virgolette, per far semplificare, che mestiere fa? Quello fa l'avvocato, quello fa il commerciale, ma quello che fa Dio di mestiere, indica la professione particolare, laddove l'altro nome indica il suo nome specifico, che indica la sua essenza. Per cui anche tradurre in italiano è complicato, si usa Dio, si usa Signore, e anche voi avete tutta una vostra elaborazione sull'argomento. Posso raccontarvi che a noi, diciamo, ebrei non piace affatto che venga pronunciato il nome di Dio, per cui c'è anche una setta evangelica che si chiama Testimoni di, e noi neppure pronunciamo quel nome, al massimo diciamo i Testimoni di Genova per evitare. Ma questo, diciamo, questa abitudine di pronunciare il nome si è diffusa anche nel mondo cattolico. E una volta che ho avuto l'occasione di stare a un colloquio privato con il pontefice precedente, Benedetto XVI, gli ho fatto presente questo nome. E ha subito colto la domanda e ha risposto che questo è un'invasione dello storicismo, come diceva lui, nel protestante dentro il cattolicesimo, che a queste cose stava molto attento un tempo. E difatti poi, senza riprendere la protesta ebraica, si è espresso appunto per un corretto uso dei nomi divini nelle traduzioni e nella predicazione. Questo per dire che esistono dei canali di sensibilità comune che devono essere affrontati. Quindi Elohim rappresenta il Dio universale, mentre il nome tetragrammato rappresenta più la specifica, diciamo, tra virgolette, qualità o natura del Dio che di Israele. E un'altra opposizione fondamentale che dobbiamo tenere presente per capire tutto quanto è quella tra il Dio che crea il mondo, quindi il Dio della natura, il Dio creatore della natura, che sta nella parola Elohim, e nell'altra invece c'è il Dio della storia, che mantiene, che fa le promesse e mantiene le promesse. Ora, questa opposizione non è un'opposizione, questa duplicità è una cosa che ci deve guidare, che ci guida effettivamente nella comprensione di tante cose che si affacciano nel racconto biblico e in generale nella comprensione. Perché una delle difficoltà che tutti quanti affrontano è un problema filosofico antico, ma anche un problema di fede molto antica, è l'idea di che cosa fa Dio nel mondo, nella storia. Perché si può pensare come pensiero, certo tipo di pensiero greco, che c'è un Dio che crea e una volta creato si astrae dal mondo. Quindi è il Dio creatore, ma poi basta. Il messaggio biblico non si limita assolutamente a questo. Il messaggio biblico invece è che è Dio creatore che interviene nella storia. I 10 comandamenti iniziano con l'espressione: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. che ha fatto uscire dall'Egitto, è Dio che interviene nella storia. Dio che interviene nella storia. E allora a questo punto è molto interessante vedere che tutta la costruzione del primo capitolo, tra l'altro non è soltanto il primo, bisogna sapere che la Bibbia è divisa in entità da grandi a piccole. La divisione tradizionale ebraica, nel piccolo, il piccolo è in versetto, la divisione in versi fa parte della tradizione ebraica più antica, la divisione in versi. La divisione in capitoli è qualcosa che è stata prodotta dalla esegesi cristiana, è stato un padre del XII secolo che ha diviso la Bibbia in capitoli, qualche volta dandogli un'unità funzionale precisa, qualche altra volta no. Difatti la divisione tra primo e secondo capitolo non va bene, perché la fine della creazione non è la fine del sesto giorno, è la fine del settimo, cioè la creazione finisce il sesto giorno, ma il brano che Dio si riposa, il secondo racconto comincia qualche versetto dopo l'inizio del secondo capitolo. Tenete presente che questa divisione è quindi una divisione fittizia fatta nel Medioevo, che poi stranamente è una delle cose che l'ebraismo ha recepito. Si dice che l'ebraismo non ha mai recepito niente dal cristianesimo, invece questa è la molto strana, questa la racconta. La divisione tradizionale ebraica è in parashot, in brani, secondo due sistemi. C'è un sistema che divide la Bibbia in 54 brani, che per poterlo utilizzare una settimana nel corso dell'anno, perché noi completiamo liturgicamente la lettura di tutto il Pentateuco entro l'anno. E c'era un altro sistema in cui si completava la lettura in 3 anni, quindi erano molto più piccole divisioni. Allora, la parentesi era una parentesi, ma comunque era importante per spiegare anche questioni di successione del testo. Allora, il primo racconto della creazione è un racconto nel quale, come abbiamo detto, il 7 è fondamentale. Il 7 è fondamentale perché è la divisione del tempo, ed è la divisione del tempo di Dio, ma la divisione del nostro tempo, ed è la istituzione del sabato, dello Shabbat. Si potrebbe dire che l'intera storia della creazione è funzionale alla istituzione del sabato, e di qui deriva il dovere religioso per cui, osservando il sabato, il proprio ebraico diventa testimone della creazione. Testimone della creazione soltanto? Punto interrogativo. Allora, ci sono, il precetto del sabato compare diverse volte nella Torah e compare nei 10 comandamenti, e in questi 10 comandamenti ci sono 2 versioni, una al libro dell'Esodo e una al libro del Deuteronomio. Nella versione dell'Esodo è scritto: dovete osservare il sabato, riposare, eccetera eccetera, perché in 6 giorni Dio ha creato il mondo e il settimo si è riposato. Dio creatore. Nella versione del Deuteronomio: devi osservare il sabato perché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto, ti ha dato la libertà. Dio che agisce nella storia, e sabato come segno di libertà. Quindi abbiamo le 2 dimensioni. Quindi vediamo che quando ci sono le analisi critiche eccetera eccetera che vanno ad attaccare la Bibbia, demoliscono costruzioni spirituali cariche di enormi valori, che è veramente un peccato distruggere. Vorrei sapere a che ora devo finire per fare delle domande, o
forse è meglio che parla lei senza domande. Okay. Decido io per voi. Fino alle 8 tranquillo.
Sì. Riflettendo al testo misterioso di questo brano, il segreto è capire che è misterioso, che non tutto si può risolvere nella lettura e traduzione, capire che ci sono un'enorme possibilità di messaggi. La stessa parola iniziale, per chi sa un pochino di grammatica ebraica, che noi traduciamo in principio, è una traduzione approssimativa, perché c'è una costruzione grammaticale dell'ebraico in cui alcune parole vengono modificate per indicare il genitivo, il possesso. Invece di dire il libro di, traducendo il libro e di, si modifica la parola libro in modo che implichi questa parola il di. Allora, la parola Bereshit non significa in principio grammaticalmente, ma significa in principio di. Principio di che? È come se fosse così in sospesa. E allora la tradizione esegetica dice va intesa come una sorta di parola tra virgolette, con ciò che è chiamato principio di il Signore creò il cielo e la terra. Usando ciò che è chiamato principio di, il Signore che è. E che cos'è il principio di? Allora si citano altri brani della Bibbia in cui compare questa parola Reshit, e una di queste, per esempio, è la Torah stessa. Come a dire che con la Torah, che è il principio di tutto, Dio ha creato il cielo e la terra, nel senso che la Torah, l'insegnamento divino, è il modello su cui è costruito l'universo. Un'altra possibilità è quella che questo inizio sia la sapienza, la Chochmah. Il Salmo dice Reshit Chochmah Yirat Hashem, principium sapientia Timur Domini, che potrebbe essere la chiave con cui noi leggiamo e ci avviciniamo alla scienza. La chiave è quella del timore di Dio, che ci deve far capire i nostri limiti e anche le nostre grandezze. Allora, in ogni modo, interpretato così significa che Dio ha creato il mondo usando la sapienza. Banalmente si potrebbe dire l'ha creato in maniera sapiente e saggia, in modi più sofisticati che poi si rifanno a tradizioni di tutti i tipi, anche gnostiche e così via, significa che questa sapienza rappresenta una sorta di ipostasi divina, una realtà divina particolare che discende da Dio e che Dio usa come strumento per la creazione. Quindi vedete le complessità. Poi ci divertiamo ad approfondire tutta una serie di difficoltà. La prima cosa che viene chiara è la luce. Il Signore disse sia la luce. Dopodiché successivamente, ma non lo stesso giorno, compaiono gli astri, il sole, la luna e così via. Ma la luce allora da dove veniva? Da lampadine elettriche? Bel problema. E allora, di qui tutta una serie di dottrine secondo le quali esiste una luce primordiale della creazione, un'energia primordiale della creazione, che a un certo punto è nascosta, e la luce che noi conosciamo e che vediamo è un'altra cosa, è una piccola rappresentante. Ma questa luce primordiale della creazione noi la dovremo recuperare. Poi c'è tutta una dottrina sulle tre rivolte. Leggendo attentamente il racconto si scopre che il progetto originario salta tre volte. La creazione degli astri, all'inizio c'è un verso che dice il Signore crea il cielo, il sole e la luna, i due luminari sembrano di pari dignità. Poi subito dopo è detto quello grande e quello piccolo. Quello grande è il sole, per illuminare il giorno, quello piccolo la luna. Che è successo? C'è stata una rivolta della creazione. Sole e luna volevano governare tutti e due insieme, e il Padre Eterno gli ha detto non si può. e dice alla luna: riduci te stessa. Quindi la luna si è dovuta contrarre per stabilire un ordine. Questo è nel racconto, diciamo, banalizzato, dietro c'è tutta una simbologia impressionante. Un'altra rivolta rispetto al progetto originale è quando si chiama della creazione degli alberi, in cui è detto esperi all'inizio, un albero, traduciamo albero da frutta, e poi dopo è detto ex oseperi, un albero che fa la frutta. Perché questa differenza? Perché prima è l'albero da frutta e poi l'albero che fa la frutta. Anche qua l'esegesi, ognuno di questi messaggi, che può sembrare una banalità, nasconde dei mondi. Dice che nel progetto originario, prima del peccato, l'intero albero era commestibile, dopo diventa commestibile soltanto il frutto, e anche su questo dobbiamo appunto lavorare per metterlo a posto. E poi la creazione dell'uomo e della donna: nel primo racconto sono uguali, nel secondo racconto sapete quello che succede, e anche là c'è un cambio forse di progetto iniziale. Qualche piccolo spunto su un argomento che sicuramente sarà anche oggetto delle successive riflessioni e delle vostre riflessioni. Dal punto di vista della geologia, della cosmogonia, eccetera, eccetera, sapete che la scienza contraddice la lettura piana del racconto. Così come la creazione degli esseri viventi sembra contraddetta notevolmente dalla teoria evoluzionistica. E quindi abbiamo questi due grandi sistemi di conflitto scientifico con il racconto della Bibbia. E io non posso altro che rimandare la vostra attenzione, per chi è curioso di conoscere che cosa è stato detto nell'ebraismo e viene ancora detto su questi argomenti, c'è un mio omonimo, illustre collega rabbino e biologo, che si chiama Gianfranco Di Segni, che ha scritto due articoli fondamentali, uno sulla teoria dell'evoluzione e l'ebraismo, un articolo pienissimo di dottrina, pubblicato nella rassegna mensile di Israel, nel volume 74 del 2008, e ne ha scritto un altro sulla teoria copernicana, in quest'altro volume della rassegna mensile di Israel. E quattro vedete tutto ciò che può appagare la vostra curiosità. La lettura del testo biblico è in opposizione con le ricerche scientifiche. Rispetto a questa difficoltà ci sono vari modi di reagire. Nell'ebraismo, non lo posso negare, esiste anche la lettura che qualcuno potrebbe chiamare fondamentalista, nel senso che quello che c'è scritto è vero e tutto il resto è menzogna, apparenza e teoria che passerà. Come è passata la dottrina dei quattro elementi, il fuoco, l'aria, è passata, un tempo non si ragionava altro che con quello, è passata, passeranno anche altre cose, l'unica verità che rimane è quella della Bibbia. Questa è una lettura, ci sono delle persone che nel mondo ebraico la pensano così, anche oggi. Accanto a questi esistono una quantità di altre persone che sono ebrei osservanti, molto osservanti, fedeli alla tradizione, che ritengono che non ci possa essere alcuna contraddizione, che non ci debba essere alcuna contraddizione tra scienza e fede, ciascuno si occupa delle sue cose, e quando nella Bibbia è raccontato qualche cosa che possa contraddire il nostro livello di conoscenze, dobbiamo trovare il modo per risolverlo. Effettivamente continuamente si fanno delle ricerche su fonti antiche, e per esempio ci sono dei midrashim antichi esegesi che dicono che quando il Signore ha creato il mondo ha fatto vari tentativi, creava mondi e li distruggeva, creava mondi e li distruggeva, creava mondi e li distruggeva, finché è arrivato a questo nostro. Non è assolutamente, a parte la battuta iniziale che vi ho fatto, indispensabile pensare che il primo che i giorni della creazione siano stati effettivamente 7 secondo la nostra misurazione. Se pensate prima all'inizio del racconto, dice fu sera e mattina, ma come misurava la sera e la mattina se non ci stava il sole? Vabbè, quindi si può presentare tutto quanto con una esegesi radicalmente differente. Su questo c'è un'abbondante letteratura. Sull'evoluzione, e questo è un tema che sembra nascere con Darwin in maniera assolutamente antitetica alla tradizione, e sull'evoluzione anche qua ci sono stati una quantità enorme di sforzi esegetici, e è una delle posizioni, intanto nessuno si sente in crisi e soffre per questo, l'evoluzione poi in qualche modo potrebbe essere contestata, in qualche modo, almeno parzialmente, la teoria darwiniana potrebbe essere contestata scientificamente, ma quello che conta è pensare che l'idea che il mondo cambi in continuazione non è un'idea eretica, ma è un'idea profondamente religiosa, perché se cambia in continuazione perché Dio agisce nel mondo per migliorarlo, allora vuol dire che Dio è presente in ogni momento. Però c'è una differenza tra le idee, per esempio la rivoluzione copernicana che ha messo in crisi le fedi, e sapete la storia di Galileo e così via. Oggi questa crisi non c'è più, si dà per scontato, ma questa crisi che un tempo metteva in crisi l'uomo che si pensava di essere con la Terra al centro dell'universo, è una crisi in qualche modo superabile per la fede. Vabbè, non sto più al centro, sto in un'angoletta, vabbè, ma che me importa. Mentre invece l'evoluzione è molto più radicale nelle sue, diciamo, chiamiamolo così, minacce teologiche. Dov'è radicale? È radicale quando affida tutto un meccanismo alla pura casualità. Se c'è pura casualità, allora dov'è la provvidenza? Dov'è il controllo divino? Dov'è l'azione di Dio nel mondo? E quindi a una lettura almeno superficiale di questo sistema, oppure anche approfondita per gli studiosi, pensate al libro Il caso e la necessità di Monod, che sono il primo nome, non c'è spazio in questo progetto, non c'è spazio in questo progetto per Dio. In questa lettura non c'è spazio, ma ce ne potrebbero essere anche altre letture. E qua c'è stato tutto un problema che già era dibattuto nel Medioevo dai nostri maestri, dal filosofo, il filosofo Maimonide, che era un aristotelico di base, ma comunque quando si trattava dei principi di fede a un certo punto doveva adattare. Come aristotelico lui ammetteva il fatto che esistesse il caso, però diceva il caso è limitato a tutto il creato tranne che all'uomo. Il fatto che ci sta un incendio e brucia un campo, o che ammazza tanti animali, ci sta un'alluvione, eccetera, eccetera, tutto ciò che riguarda piante, creato, che crolli una montagna, che sia un terremoto, tutto, finché questo non riguarda l'uomo, e tutto può essere dovuto al caso o al succedersi di eventi incontrollabili. Ma quando si entra nella sfera umana, là entra il tema della provvidenza divina che controlla. Questo lo diceva Maimonide, che comunque ammetteva, almeno per certe cose, la presenza del caso. E comunque dal punto di vista religioso, la necessità opposta al caso può essere un principio religioso fondamentale, perché chi è che ha deciso cos'è che è necessario? Possiamo ammettere tranquillamente che ciò che ha deciso è la legge stabilita dal Padre Eterno, e allora ecco qua che abbiamo un sistema controllato dal punto di vista religioso. ho banalizzato al massimo questi concetti. Un'ultima cosa, cosa hanno in comune fede e scienza? Sono campi separati, ma per molte cose possono andare insieme. C'è una cosa che viene insegnata dal libro dell'Esodo. Mosè, scappato in Midian, pascolava le pecore del gregge del suocero e a un certo punto vede uno spettacolo naturale insolito, che è quello di un roveto che brucia. E che cosa dice Mosè? Voglio avvicinarmi a vedere che cos'è questo grande spettacolo. Arriva là e ascolta la voce di Dio che gli si rivela. Cos'è che ha spinto Mosè al roveto? Un afflato spirituale? No. L'ha spinto il motore fondamentale della scienza, la curiosità. La curiosità. La scienza è prima di tutto curiosità, capire quello che c'è intorno, notare un fenomeno e interpretarlo. E questo racconto ci fa dire che Dio usa la curiosità dell'uomo per portare la libertà nel mondo, per rivelarsi agli uomini. E quindi la curiosità è il tre d'unione tra scienza e fede, e ci deve quindi unire questi due ambiti e non considerarli conflittuali.
Purtroppo tocca a me parlare, voi non fate domande, ma penso di esprimere i sentimenti anche vostri nel ringraziare tantissimo il rabbino. Io credo che sia anche difficile sentire tante parole, forse per alcuni di voi sono nuove, no? Ma uno si accorge di un tesoro che c'è, che noi non conosciamo, ed è questo dono ricevuto che ci pone nell'ascolto, in questo desiderio di capire, di entrare in un mondo che è grande, no? Mi viene in mente solo un'immagine per dire, noi sappiamo, io so bene che da voi non esistono le immagini, ma se ci pensate, noi cristiani usiamo le immagini per rappresentare Dio, no? Che è un modo per certi aspetti di problematico, no? Ma se voi guardate, ci sono tre modi diversi. C'è uno come Michelangelo che vi fa il corpo di Dio. Ci sono delle persone invece, per possesso dei manoscritti medievali, dei tempi di Maimonide, dove si vede Dio che ha un compasso. Allora Dio non è che crea direttamente tutte le cose, ma è Dio dà una legge per cui il mondo sia capace di creare, e Lui è presente in questo cammino, no? Se voi andate ad alcune immagini della creazione moderna, penso a Escher, sapete Escher, quello che fa le cose circolari impossibili, sapete che Escher è abitato a Roma per un lungo periodo e ha fatto tutti i versetti di Genesi 1, che lui chiama la creazione. Se voi guardate, c'è un problema, che non c'è più Dio, ma non perché Dio c'è e non si rappresenta, perché non c'è, cioè è la natura, cioè questa cosa va avanti da sola senza più una provvidenza, una benedizione, no? Sono dei modi di rappresentare che dicono una prospettiva molto diversa alla radice. E la ringraziamo veramente di tutto questo tesoro che ci ha appena spalancato. È arrivato il professor Romano Penna e prendiamo 5 minuti di pausa.